credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici in ascolto, un cordiale saluto e grazie per aver scelto di passare questa mezz'ora con noi. La Chiesa, corpo di Cristo, popolo in cammino. Meditazione per la solennità del Corpus Domini su testi di autori vari. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.
Porterete la mia pace e vivrete nel mio amore e sarete luce del mondo, testimoni della mia gioia.
Qual è il significato proprio della solennità del corpo e sangue di Cristo? Papa Benedetto XVI lo esemplifica in tre gesti fondamentali. Prima di tutto ci siamo radunati intorno all'altare del Signore per stare insieme alla sua presenza. In secondo luogo, la processione, cioè il camminare con il Signore. E infine l'inginocchiarsi davanti al Signore, l'adorazione, che inizia già nella messa e accompagna tutta la processione. Culmina nel momento finale della benedizione eucaristica, quando tutti ci prostreremo davanti a colui che si è chinato fino a noi e ha dato la vita per noi. Tutto questo significa essere Chiesa, la Chiesa, corpo di Cristo, popolo in cammino.
O veramente santa, o immacolata, o perfetta Madre Chiesa, che per dono della grazia divina sei la sola che vivifichi e che restauri con la tua formazione il genere umano perdutosi per propria colpa. Tu sola, con fedele devozione, per grazia di Dio, abbracci tutto il mondo incorrotto. Dai garanzia dell'Antico Testamento per mezzo del Nuovo, e conosci che il nuovo ha radici nell'antico. E per riassumere tutto in poco, tu dici soltanto ciò che è pienamente utile alla fede. E per quanto qui ti tocchino le più varie tribolazioni e debba sopportare le contrarietà del mondo ingannatore, tuttavia riunita come in un circolo da tutto il mondo, ti innalzi risplendendo in forma di bellissima piramide e vieni introdotta nei regni eterni.
Mediante la risurrezione, in cui si è manifestata l'onnipotenza celeste, Dio ha posto Cristo al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e denominazione e di ogni altro nome che si possa pronunciare non solo nel secolo presente, ma anche in quelli futuri. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa. Essa è la pienezza in cui Cristo si realizza nella sua totalità. Quasi che egli si travasasse tutto nella Chiesa e la Chiesa avesse soltanto da lui pienezza di vita. Sentirsi e riscoprirsi corpo di Cristo è perciò un impegno enorme per tutti i cristiani. Esso significa lasciarsi inabitare da lui per avere la pienezza della vita e realizzare in unione di fede e di amore con tutti i fratelli della comunità credente la crescita del regno di Dio nel mondo. Ascoltiamo l'insegnamento di Papa Benedetto XVI.
Cari fratelli e sorelle, siamo uniti al di là delle nostre differenze di nazionalità, di professione, di ceto sociale, di idee politiche. Ci apriamo gli uni agli altri per diventare una cosa sola a partire da Lui. Questa fin dagli inizi è stata una caratteristica del cristianesimo realizzata visibilmente intorno all'Eucaristia e occorre sempre vigilare perché le ricorrenti tentazioni di particolarismo, seppure in buona fede, non vadano di fatto in senso opposto. Pertanto, il Corpus Domini ci ricorda anzitutto questo, che essere cristiani vuol dire radunarsi da ogni parte per stare alla presenza dell'unico Signore e diventare uno con Lui e in Lui.
La Chiesa, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, di umiltà e di abnegazione, riceve la missione di annunciare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio, germe ed inizio della comunità credente. Dio non intende salvare gli uomini isolatamente, ma comunitariamente. Perciò il credente avrà sempre bisogno di incontrarsi con altri fratelli per presentarsi a Dio. La Chiesa diventa in tal modo strumento di salvezza indispensabile per ciascuno di noi. Nessuno si salva da solo.
Signore Dio, Padre e amico degli uomini, che hai voluto riconciliare a te l'umanità intera nel Figlio tuo Gesù Cristo, morto e risorto, riconciliando così anche gli uomini tra loro, ascolta la preghiera del tuo popolo. Fa che il tuo spirito di vita e di santità ci rinnovi nel profondo del cuore, unendoci per tutta la vita al Cristo risuscitato, nostro Salvatore e fratello. In cammino con tutti i cristiani sulle vie del Vangelo, ci sia dato, fedeli all'insegnamento della Chiesa e solleciti delle necessità dei fratelli, di essere artefici di riconciliazione, di unità e di pace. Fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, sia segno e sacramento di salvezza per tutti gli uomini, perché il mondo creda al tuo amore e alla tua verità.
Se la Chiesa nasce con Cristo e da Cristo, nel Cenacolo di Gerusalemme, in realtà essa è già prefigurata e anticipata nell'esperienza dell'antico Israele. Radunando Israele, Dio già dà inizio alla sua Chiesa. Il suo disegno di salvezza è progressivo. La Chiesa non sostituisce Israele, ma lo porta a compimento, gli dona il senso ultimo del suo esistere. Ha ragione, quindi, San Paolo poteva dire che i cristiani sono l'Israele di Dio. È un respiro di eternità quello che respira il cristiano. Tutti i patriarchi e i profeti dell'Antico Testamento sono i nostri padri. La vocazione di Abramo, infatti, vale non tanto e solo per lui, ma per dare inizio a una comunità di credenti che, sul suo esempio, avrebbero seguito fedelmente il Signore.
Il Signore disse ad Abramo: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. In te si diranno benedetti tutte le famiglie della terra».
Dall'Antico Testamento sappiamo che Israele non ha corrisposto alle attese di Dio, ma Dio non ha rinnegato la sua alleanza, anzi, ha cercato di renderla più salda, mandandoci il suo figlio Gesù, che avrebbe realizzato in maniera perfetta la fedeltà verso il Padre, facendosi obbediente fino alla morte di croce. In Cristo, l'alleanza con Dio si è ristabilizzata per sempre, e aderendo a Lui per la fede, tutti gli uomini di tutto il mondo possono far parte di questo nuovo popolo di Dio, che è la Chiesa, un popolo in cammino.
Con il dono di se stesso nell'Eucaristia, il Signore Gesù ci libera dalle nostre paralisi, ci fa rialzare e ci fa procedere, ci fa fare cioè un passo avanti e poi un altro passo, e così ci mette in cammino con la forza di questo pane della vita. La processione del Corpus Domini ci insegna che l'Eucaristia ci vuole liberare da ogni abbattimento e sconforto, ci vuole far rialzare perché possiamo riprendere il cammino con la forza che Dio ci dà mediante Gesù Cristo.
Molto più dell'antico Israele, che già veniva definito un regno di sacerdoti, il nuovo popolo di Dio sarà un popolo sacerdotale, perché nasce dal sangue stesso di Cristo ed è chiamato a rinnovare per sempre quell'unico e identico sacrificio del suo Signore nella celebrazione dell'Eucaristia. Proprio per questo l'apostolo Pietro si rivolgeva ai primi cristiani con queste parole:
«Voi siete la stirpe santa, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi, che un tempo eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia».
Riscoprire la Chiesa come popolo di Dio è riscoprire la propria dignità di salvati di fronte al mondo, ma anche la propria responsabilità nell'ambito della Chiesa stessa. Una responsabilità che dovrebbe portare ciascuno di noi a rendere il massimo secondo il proprio ruolo e la propria missione, perché la salvezza di Cristo sia partecipata a tutte le genti.
E la Chiesa, nella sua forma visibile, è soprattutto Tempio Santo, rappresentato da santuari di pietra, in cui ogni pietra parla, nel tempo senza tempo, delle meraviglie di Dio.
L'abside dice:
«Io sono il confine del mondo».
E la facciata e la navata maggiore dicono:
«Io sono la muraglia del cielo».
«Io sono la via lattea del Signore».
E le colonne dicono:
«Noi siamo la selva immobile».
La volta sopra l'altare e la cripta dicono:
«Io sono l'arcobaleno eterno».
«Io la stiva dei corpi che dormono nel Signore».
L'altare maggiore e il tabernacolo dicono:
«Io sono la mensa della vita».
«Io l'arca del silenzio».
Il primo e il terzo capitello dicono:
«Io sono un nido di angeli».
«Io un nodo di sole».
E il tetto dice:
«Io sono il limite dello spazio».
Il chiostro, la cella e la sacrestia dicono:
«Io sono l'anello della sposa».
«Io la camera segreta dell'amore».
«Io il vestibolo delle nozze».
Un arco romanico e un arco gotico dicono:
«Io sono la rotondità della terra».
«Io la verticalità del Verbo».
Il primo e il secondo arco dicono:
io sono la perfezione della luce,
io quella del mistero.
E l'ombra di frate nessuno dice:
archi, capitelli, colonne, voi non siete che forme dello spirito, la sintesi. Egli si è fatto in noi di carne, noi ci siamo fatti in voi di pietra, per essere tutti insieme l'unità. E come ogni mattone ha bevuto una goccia del suo sangue, così ognuno canti ora la nota della sua misurata libertà. Perché voi siete tutto insieme, l'armonia. E quando forse gli uomini non parleranno più di lui, continuate a parlare voi, o pietre.
L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. La città è cinta da un grande e alto muro con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù di Israele. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello.
Con queste parole San Giovanni nell'Apocalisse descrive la visione della Chiesa trasfigurata dalla gloria di Dio. Erede delle 12 tribù di Israele, poggia per sempre su 12 saldissimi basamenti, i 12 apostoli del Signore. Se Lui, e Lui solo, è la pietra angolare scartata dai costruttori, ma scelta da Dio, su cui si edifica la Chiesa, gli apostoli sono i basamenti che, poggiando sulla pietra angolare, danno solidità, armonia e continuità lungo il tempo a tutto l'edificio. Senza gli apostoli, la Chiesa non sarebbe la Chiesa di Cristo. Essi saranno suoi testimoni sino al dono della vita, come lui è stato testimone del Padre sino alla fine, sino a farsi crocifiggere per amore nostro.
Quale legame unico e indistruttibile gli apostoli devono aver avuto col Signore? Prima pavidi, dubbiosi e incerti discepoli, capaci di rinnegarlo nella notte della passione, di fuggire, tranne Giovanni, dallo strazio della croce, di rinchiudersi nel cenacolo in preda alla paura, sono poi trasformati in incrollabili araldi del suo messaggio. La loro fede, sigillata dal dono dello Spirito in quel misterioso giorno di Pentecoste e testimoniata col sangue sparso per Cristo, li ha resi per sempre saldissimo fondamento della Chiesa di Cristo. La sintonia e la concordia con gli apostoli è garanzia dell'autenticità e della fecondità della predicazione. Ed è dalla predicazione degli apostoli che nascono tutte le comunità cristiane. La Chiesa si mostra dunque come la comunità iniziata dagli apostoli, ma destinata ad una estensione e una durata infinite, di modo che essa non è altro che la dilatazione, se così si può dire, del primo nucleo apostolico.
Accanto all'apostolicità di origine e di successione, vi è anche l'apostolicità di dottrina, cioè la continuità essenziale tra il messaggio apostolico e l'insegnamento della Chiesa. Ma nella Chiesa vi è anche garantita dalla presenza dello Spirito Santo un'apostolicità di vita, nel senso che la Chiesa di tutti i tempi è chiamata a vivere quella vita nuova che gli apostoli hanno vissuto con il Signore in mezzo a loro. Nell'ultra bimillenaria storia della Chiesa assistiamo al sorprendente succedersi di grandi uomini e donne dello Spirito, suscitati per rinnovare la vita dei cristiani, riportandola all'originaria forma di vita apostolica, in modo adatto ai tempi e alle situazioni. In tutti sarà fortissima e sicura la consapevolezza che per realizzare il grande progetto di rinnovamento suscitato nel loro cuore dallo Spirito Santo, sarà essenziale, come aveva fatto Paolo, recarsi dai successori degli Apostoli e in particolare dal Papa, per sottoporre ogni cosa e nulla fare senza la sua approvazione. E così ancora una volta apostolicità di vita e di ministero si rafforzano e si convalidano reciprocamente.
Gli Apostoli, il cui termine significa inviati, hanno svolto due funzioni principali: essere testimoni oculari della vita del Signore e della resurrezione, per questo hanno avuto il mandato di fondare le chiese con l'annuncio del Vangelo, e quella di essere pastori e maestri delle chiese da loro fondate. E la successione episcopale concerne non la funzione unica dell'apostolato, relativa alla prima fondazione della Chiesa, ma un'autorità di ministero che mira alla direzione pastorale delle chiese fondate, autorità che deriva da quella degli apostoli che hanno stabilito i primi ministri in tale carica. Per questo la cosa fondamentale è che la successione avviene da collegio a collegio, dal collegio degli apostoli con a capo Pietro al collegio dei vescovi con a capo il Papa, dottrina espressa con grande chiarezza dal Concilio Vaticano II.
È evidente che per compiere così grandi uffici, insegna il Concilio, gli Apostoli sono stati riempiti da Cristo con una speciale effusione dello Spirito Santo disceso su loro. Ed essi stessi, con l'imposizione delle mani, diedero questo dono spirituale ai loro collaboratori. Dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale, pienezza del sacramento dell'ordine. Sarà questo dono lo Spirito Santo a illuminare le menti perché individuino nel tempo ogni nuovo pontefice. La consacrazione episcopale conferisce pure con l'ufficio di santificare quelli di insegnare e governare, i quali però per loro natura non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. La successione apostolica assicura dunque per la Chiesa di tutti i tempi non solo la comunione con le origini, cioè con gli Apostoli e per loro tramite con Gesù risorto, ma anche la comunione fra le Chiese nell'unica Chiesa universale.
Il Collegio dei Vescovi, scrive ancora il Concilio Vaticano II, in quanto composto di molti, esprime la varietà e l'universalità del popolo di Dio, in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, significa l'unità del gregge di Cristo. Ed è così, sul fondamento dell'apostolicità continuamente rinnovata e santificata dai doni dello Spirito Santo, che la Chiesa si rende pronta come una sposa adorna per il suo sposo, e insieme con lo Spirito invoca senza stancarsi e con piena fiducia: «Vieni, Signore Gesù».
Tu sei la verità, tu l'amore. Vieni, Signore Gesù, in questo mondo così evoluto, così confuso, così corrotto, così crudele, ma così innocente e così caro quando è evangelicamente bambino. Vieni, Signore Gesù, in questo mondo così intelligente, ma così profano, e spesso cieco e sordo ai tuoi disegni. Vieni, Signore Gesù, in questo mondo che tu hai amato fino a morirne. Tu salvezza, tu, gioia del genere umano. Vieni, Signore Gesù, vieni nella tua Chiesa, tuo sacramento e tuo strumento. Vieni nella tua Chiesa che ti annuncia e ti porta.
L'Eucaristia è il sacramento del Dio che non ci lascia soli nel cammino, ma si pone al nostro fianco e ci indica la direzione. In effetti, non basta andare avanti, bisogna vedere verso dove si va. Non basta il progresso se non ci sono dei criteri di riferimento. Anzi, se si corre fuori strada, si rischia di finire in un precipizio o comunque di allontanarsi più rapidamente dalla meta. Dio ci ha creati liberi, ma non ci ha lasciati soli. Si è fatto Lui stesso via ed è venuto a camminare insieme con noi, perché la nostra libertà abbia anche il criterio per discernere la strada giusta e percorrerla.
La Chiesa, corpo di Cristo, popolo in cammino. Meditazione per la solennità del Corpus Domini su testi di autori vari. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Monia Parente, Gianni Bersanetti, Gaetano Lizio, Davide Marzi, Stefano Mondini, Rosario Tronolone. Il canto Noi camminiamo per le vie del mondo di Giuseppe Liberto e Leo Di Simone è tratto dal compact disc O Fonte della Luce, pubblicato dalle Pauline Editoriale Audiovisivi. Il canto Camminiamo insieme di Padre Luca ed Ennio Zecchetto è tratto dal compact disc Gesù è il Signore, pubblicato dalle Edizioni Eleniane. Tecnici del suono Massimo Guerrini e Gustavo Messina. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Porterete la mia pace e vivrete nel mio amore e sarete